La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Oggi addirittura in anticipo, sono le 17.04, buon pomeriggio a tutti voi che ci state ascoltando in diretta su Nova Radio. Questa è la settima ossessione di mercoledì 7 febbraio 2024, la puntata numero 19 di questa stagione. Vi do il benvenuto appunto anche oggi al nostro programma, che è una settimana insomma dove la musica sicuramente la fa da padrona con il Festival di Sanremo, ma non di solo Sanremo, come ho scritto nei social. Vive l'uomo, vive anche e soprattutto di cinema, e qui siamo noi a parlarne in questa ora. Vi accompagneremo appunto nelle meraviglie della settima arte, che come sapete per noi è una settima ossessione. Vado di fretta perché oggi abbiamo ben 5 interventi, quindi direi di partire subito con il primo film, che è un ritorno nelle sale di un capolavoro assoluto della filmografia di François Truffaut. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo insieme.
Après le dernier métro, le film Odi César, François Truffaut retrouve Gérard Depardieu pour La femme d'à côté, avec pour la première fois au cinéma Fanny Ardant.
Alors qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette femme-là?
J'ai pas fait exprès de venir habiter en face de chez toi.
Tu aurais pu me prévenir.
Je ne veux plus te voir. Tu me fais peur.
On a jamais de chance de parler.
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère.
Comment je m'appelle?
Quoi?
Je te demande comment je m'appelle.
Cette histoire pourrait s'intituler
Ni avec toi, ni sans toi.
Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me protégeras toujours?
Saluto immediatamente Ludovico Ottaviani. Ciao Ludovica, ben trovata.
Ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te, ben trovata, è sempre un piacere sentirti anche questo pomeriggio insieme per parlare di un gran film. Abbiamo appena ascoltato il trailer, l'ho voluto lasciare tutto, a parte che era abbastanza breve, ma l'ho voluto lasciare tutto perché insomma a me il francese piace soprattutto ascoltarlo, vederlo al cinema, ascoltarlo, e poi come diceva il grande Bernardo Bertolucci, le francese, la langue du cinéma, e quindi noi parliamo di cinema.
Sì.
E l'occasione è ghiotta perché parliamo di un film che è uscito nuovamente nelle sale italiane grazie a un restauro, uno dei tanti restauri che fa questa grandissima istituzione che è la Cineteca di Bologna, La donna della porta accanto, un film di François Truffaut del 1981, uno dei suoi tanti capolavori, che segue L'ultimo metrò, che è un altro appunto suo film straordinario, film del 1981 con Gérard Depardieu da una parte e dall'altra un esordiente Fanny Ardant.
Esattamente, hai detto bene, proprio un esordiente voluta fortemente da Truffaut per questa sua forza a livello soprattutto fisico, cioè riteneva appunto che avesse dei tratti talmente caratteristici con questo viso triangolare, le labbra grandi, il tono di voce basso, che subito insomma colpirono l'immaginario di Truffaut e la volle come protagonista assoluta di questa storia intensa, di questo thriller intenso. Mi fermo.
Sì, no, ma stavi andando alla grande, puoi continuare perché un film appunto, innanzitutto volevo fare una precisazione perché ho detto che è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna e ho detto una cavolata e quindi mi correggo subito, mi rettifico subito perché il restauro in 4K è stato fatto da MK2 attraverso il laboratorio I20 con il sostegno del Centre National du Cinéma et de l'Image Animée e anche grazie ad Art France. Ecco, questi sono i soggetti in ballo che hanno contribuito al restauro di questo film. Mettiamoci nei panni di una persona che non ha visto questo film, è ancora nelle sale per oggi, in una settimana in cui le nostre terga, diciamo, sono sostanzialmente attaccate al divano, non dico tutti gli italiani, ma insomma una buona parte degli italiani si sta vedendo il Festival di Sanremo, perché gli consigli di uscire per andare a recuperare questo grande film?
Beh, allora parto avec plaisir, che è l'unica frase in francese
che non è il medicinale per la nausea,
esattamente, non è quello. E sì, ritorniamo sulle tracce appunto di un grandissimo cult, soprattutto perché in qualche modo a livello metaforico ha visto l'incontro tra Truffaut, il suo genio, e quello che è stato poi, quella che è stata l'influenza di Alfred Hitchcock. Sappiamo tutti che il legame tra Truffaut e Hitchcock, o meglio, lo sappiamo anche a livello proprio di immaginario pop, è stato un legame molto forte, tra l'altro dalla loro ricchissima conversazione ne è poi generato un testo e poi è emerso questo testo chiave.
Tra l'altro, guarda, scusa se apro soltanto un inciso, leggevo oggi un articolo di Paolo Mereghetti su Film TV, ad Hollywood Reporter americano di Hollywood è stato chiesto di stilare ad una serie di soggetti, sia registi, attori, produttori, insomma tutti coloro che lavorano nell'industria cinematografica, di quali sono per loro il testo migliore della storia del cinema, che tratta di cinema, e il primo in classifica è stato proprio il cinema secondo Hitchcock.
Senza ombra di dubbio, soprattutto perché siamo ben lontani dalla tradizionale manualistica, questo lo dico anche da persona che, avendo studiato cinema, lo ha avuto tra i testi insomma adottati, ed è completamente diverso rispetto a quello che di solito insomma a livello convenzionale, canonico, viene affidato allo studente, ad esempio, è perché è una conversazione tra due giganti. Tra un erede e un padrino ideale, potremmo dire, per un discorso anagrafico, e in questo caso appunto l'erede è Truffaut, e lo dimostra con questo film, il cui titolo originale doveva essere, se non ricordo male, In carreggiata, perché quest'idea era balenata nella mente di Truffaut negli anni 70, quindi ha avuto una gestazione abbastanza lunga prima di vedere la luce, nonostante fosse poi alla fine un film a budget limitato, girato in ben 3 settimane e scritto addirittura in soli 3 mesi, che è veramente un record. Ma ricordiamolo, Truffaut è uno dei grandi padri della Nouvelle Vague insieme a Godard. E qui torniamo anche ad un tema che accomuna questi due giganti, quello dell'amour fou. Perché a tutti gli effetti La signora della porta accanto è un thriller psicologico, potremmo dire, che ha degli echi molto forti hitchcockiani, ma allo stesso tempo è una storia di amor fu, quando l'amore brucia l'anima, ci metto questa citazione impropria.
Un altro film.
Esattamente, quando l'amore brucia l'anima, quando si trasforma, il confine è sottile, quindi si trasforma da amore in ossessione, in passione ardente, e come sempre il fuoco brucia la paglia e diventa cenere. E questo è il caso, è la storia di due amanti che si lasciano per necessità, potremmo dire, dopo 8 anni. Dopo appunto si lasciano dopo una lunga relazione, dopo 8 anni si ritrovano casualmente, sono vicini di casa e hanno entrambi dei nuovi compagni, sono Mathilde e Bernard, i nostri protagonisti, interpretati appunto rispettivamente da Fanny Ardant, come ricordavi tu prima, e da Gérard Depardieu, hanno a fianco un marito e una moglie con dei figli, però la passione si riaccende. Nel momento in cui si riaccende, purtroppo è una caduta lenta in un gorgo di ossessioni, dove il confine tra Eros e Thanatos, e qui subentriamo appunto in un territorio psicanalitico, diventa un confine sempre più sfumato e sempre più pericoloso, una relazione tossica, e dove quindi al centro di questa dinamica, di coppia, c'è appunto il tema dell'amor fu, della passione bruciante. In Truffaut il tema della passione è un fil rouge che collega molti dei suoi titoli più famosi, solo che in alcuni casi si è analizzata quella a tre, pensiamo al grande cult Jules et Jim, in altri è una passione solitaria, La Camera Verde, Delle H, sono insomma, pronunciato malissimo in questo momento, ma il titolo è quello giusto, sono appunto alcuni dei film dove c'è questo tema dell'amore, dell'ossessione o comunque della relazione al centro dell'indagine, all'occhio meccanico del regista. qui il tema diventa appunto quello invece dell'ossessione, quindi si passa dall'amore alla colpa, alla passione bruciante, alle terribili conseguenze del peccato, che inizia però non come un peccato ma come una semplice appunto
Histoire d'amour, certo, mamma in francese.
Oui. E tra l'altro mi viene da citare proprio lo stesso Truffaut con questa frase ad effetto, se pensiamo poi al film: il mal d'amore è una malattia, il medico non può guarirla. Effettivamente i due amanti protagonisti sembrano destinati già dall'inizio a un tragico destino.
Una sofferenza, l'amore, sì.
E l'amore diventa a tutti gli effetti una malattia, tra l'altro... Se pensiamo che è un film degli anni Ottanta, per la prima volta si cerca di mettere a fuoco un tema come quello della salute mentale o comunque della sfera psichica sotto un altro punto di vista, perché la protagonista a un certo punto cerca di quasi di intossicarsi da questa relazione con una permanenza in una clinica, e quindi si vede un aspetto, quello delle cliniche, delle cure, che era poco frequentato nel cinema degli anni Ottanta e forse tuttora ci si muove con molta cautela quando si tratta appunto di affrontare il tema della psiche. È ancora qualcosa di invisibile, c'è tanto invisibile, potremmo dire, nella realtà, e il cinema fa fatica a sondare nell'oscurità dell'invisibile ancora oggi, e quindi questo film di Truffaut si apre anche su un aspetto appunto inedito, innovativo per l'epoca. E poi tra l'altro è appunto, come già abbiamo detto, questo tema della passione bruciante che diventa totalizzante, e a livello psicanalitico va a scomodare l'eterno binomio tra Eros e Thanatos. Ora non dirò cosa succede, c'è della tragicità, e questa tragicità appunto trasforma l'Eros lentamente in un senso appunto del tragico che si rifà agli archetipi della tradizione greca, e a quindi a quel senso di colpa, a quella spada di Damocle che aleggia quasi sulle teste dei poveri amanti perduti.
Aggiungo soltanto due cose. La prima è che ci sono un paio di frasi in questo film che non dico siano entrate nell'immaginario collettivo, però insomma che appartengono a questo film, magari a volte si citano ma non si conosce che provengono dalla sceneggiatura di questo film. Il primo è questo epitaffio tragico: né con te né senza di te. E poi un altro anche molto attuale, devo dire, vista la settimana sanremese, cui dice: le canzonette dicono la verità, e più sono stupide più dicono la verità. Non so se ti ricordavi questo momento del film.
Vedi.
E tra l'altro tu ci hai fatto un'analisi veramente ottima, come al tuo solito, e ne ho scoperta una proprio preparando la puntata di oggi, e colgo l'occasione anche per ricordarlo, il grande Vieri Razzini, nostro non solo perché è nato a Firenze, nella nostra città, nostro perché proprio è uno che, insomma, un esperto storico, critico del cinema dei più importanti che abbiamo avuto davvero qua in Italia. Su YouTube trovate un suo video dove appunto fa un'analisi sui 5-6 minuti di questo film straordinaria, e dopo Vieri Razzini ci sei anche te d'ora in poi nell'analizzare nel podcast che rimarrà appunto nelle piattaforme questo film straordinario. Abbiamo esaurito il tempo, Ludovica, purtroppo oggi andiamo un po' di fretta perché, come anticipavo in apertura di trasmissione, abbiamo una telefonata in più del previsto, un intervento in più. Però ti ringrazio come al solito, invito appunto le persone a vedere il film, ad andare a vedere il film ancora per oggi, poi magari c'è qualche cinema che lo proietterà anche in altre giornate, queste operazioni no? Si basano su 3 giorni, però poi se il film a richiesta di pubblico viene prolungata, insomma, e la permanenza in sale, noi ce l'auguriamo, perché riscoprire questi film, soprattutto per le nuove generazioni, è molto importante. Ringrazio te, e noi ti risentiremo e comunque ti leggeremo su Movie Strikers, questo è poco ma sicuro.
Grazie mille, io ringrazio te, ringrazio tutti quanti, e buona visione. Allora, direttamente.
Ciao.
Ciao.
Dalla Bielorussia andiamo in Polonia e dopo in Svezia da tuo zio.
Cara, che si dice? Vashka, guarda, non avevo mai visto un alce dal vivo.
Cosa? Ma se sei qui da 6 mesi.
Via, via, fuori, via. Scendete! Muoversi! Forza!
Anche voi avete dei figli. Che razza di padre farebbe fare un viaggio del genere a suo figlio?
Ciao, piccolo. Ti troverai bene con noi, lo sai, vero?
Fermi, guardia di frontiera!
No!
State indietro!
Porto dei turisti schifosi, prepara gli armadietti, Pacoman.
Se vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole.
17 e 19 in questo istante, proseguiamo con le uscite di questo fine settimana e... Prima però mi collego e ci dovrebbe essere già in linea Nicolò Baraccani di Cinemando Blog. Ciao Nico.
Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie ciao. Per avermi invitato.
Ma grazie a te di essere qua con noi. E, quando chiamo te la nostra mente va sempre indietro nel tempo, ormai sempre di più indietro che passano i mesi e più ci avviciniamo più all'altra che a quella
esatto.
Vecchia. E forse siamo un po' nel mezzo in questo momento, ci troviamo un po' nel mezzo. E, però è sempre un piacere ritornare alla mente all'ultima mostra del cinema di Venezia, i cui film appunto nel corso dell'anno poi escono, e uno di questi ad uscire è anche uno di quelli che è uscito dal palmarès, diciamo, con un premio, cioè il premio della giuria, ed è anche uno dei film, diciamo, più forti, più potenti che abbiamo visto l'ultimo anno, appunto l'ultima edizione della Mostra di Venezia, e si intitola Green Border. Il film è diretto dalla regista polacca Agnieszka Holland, che ci porta al confine tra Polonia e Bielorussia pochi anni fa, questa tragici eventi che purtroppo si susseguivano in quel confine, dove appunto gli immigrati venivano usati dal regime bielorusso di Lukashenko per ricattare l'Unione Europea. C'era questo atroce ping pong tra Bielorussia e Polonia che il film mette bene in evidenza. Però voglio lasciare la parola a te per addentrarci all'interno di questa di questo film e di questa storia molto drammatica.
Sì, esatto, dicevi bene. Infatti inizio proprio col dire che secondo me questo film appunto non nascondo che sia molto riuscito, e il fatto che sia molto riuscito secondo me lo attesta anche il fatto che non sia stato scelto dalla Polonia come, diciamo, candidato per l'Oscar come miglior film internazionale. Hanno scelto altri film perché appunto racconta una pagina di storia molto cupa e di cui forse anche la stessa Polonia, anzi sicuramente la stessa Polonia, si vergogna alla fine, perché l'immagine più potente che mi sono portato dietro e che tanti si sono portati dietro, che ho comunque sentito in questi mesi, anche in queste ultime settimane, è proprio quell'immagine del ping pong, proprio come dicevi tu, che hai utilizzato questa parola, questa allegoria quasi sportiva, che non è poi alla fine così tanto sbagliata, perché appunto vediamo effettivamente un ping pong di corpi, di persone vive e non, sballottate appunto ai due lati di questo confine che esiste solo per la politica, e è prima un confine naturale, ma come vedremo la natura in questo film può essere sia amica sia nemica, ma che soltanto l'intervento umano, l'intervento politico ha scelto di rendere appunto un confine completamente ostile, completamente violento, mortale per moltissime persone appunto, e ci troviamo di fronte ad un, secondo me, un instant movie, perché il film è stato, cioè la produzione del film è iniziata praticamente in quasi contemporanea, comunque poco tempo dopo i tragici fatti raccontati, che comunque sono una realtà che ancora oggi preoccupa, che ancora oggi esiste, e la racconta molto bene anche, per citare un altro titolo, così da arricchire Moore, che è il documentario di Kasia Smutniak, il suo esordio alla regia dietro la macchina da presa, che io ho visto, anche quello è molto convincente, ovviamente non raggiunge anche la drammaticità, ma anche la padronanza del mezzo e anche l'utilizzo proprio delle immagini molto, molto significativo della Holland, però raccontano da due prospettive diverse, una col documentario, l'altra con un film di finzione, ma fortemente anche dalla di vocazione urgenza realistica e documentaristica, lo stesso fatto. E qualcuno potrà dire che è un film abbastanza gratuito nella violenza, che è un film che utilizza a volte anche un effetto shock in maniera, diciamo, poco sofisticata. In realtà, come appunto ci dice, come disse all'epoca, qualche mese fa, la stessa Holland, lei ha voluto appunto anche un po' snellire, rendere molto sobrio e molto diretto il film e anche la sua, diciamo, i suoi intenti, la sua costruzione, il suo approccio alla materia, proprio perché siamo in un mondo in cui tutto viene alterato, in cui tutto diventa complesso, anche inutilmente complesso, e lei voleva rendere appunto la nuda e cruda verità di quello che vedeva, cioè di quello che vediamo.
Quello che vediamo che si ispirano davvero a fatti realmente accaduti, a persone che hanno patito e sofferto e a cui è accaduto anche quello che appunto noi vediamo nelle immagini. Abbiamo parlato appunto della Holland che non ha avuto fino appunto anche a questo film vita facile nel suo paese, tanto che anche fin da giovane, per esprimere, diciamo, la sua arte, ha dovuto andare altrove, in Germania, in Francia, ha fatto dei lavori lì, ha lavorato anche per delle serie TV americane come House of Cards, Cold Case e altri. E adesso, da qualche mese, credo da dicembre, ci sono state le elezioni in Polonia, vinte da Donald Tusk. E però fino appunto a pochi mesi fa, prima appunto delle nuove elezioni, il governo polacco era di destra, ecco, e non, addirittura ho letto che il film, che è uscito il 22 settembre, quindi con il vecchio governo, il governo ha voluto che prima del film ci fosse un intervento videoregistrato da parte del Ministero dell'Interno, che lui si dissociava, che il suo governo parlava a nome del suo governo, dove si dissociava dalla rappresentazione che la Holland ha dato dei militari polacchi. Come per dire, quello che state per vedere è una cosa della regista che non corrisponde alla verità. Poi ovviamente sappiamo che la propaganda di certi governi, soprattutto di destra, è come estrema, come appunto è stato il governo polacco, anche la limitazione di diritti che c'è stata in quel paese, e che adesso non è che è scomparsa tutto ad un tratto, insomma c'è da lavorare sicuramente in Polonia, però sicuramente il film della Holland è molto, come abbiamo anticipato prima e come hai detto bene te, anche molto crudo da vedere. Ci sono delle immagini molto, molto forti, però ti racconta appunto quello che avviene davvero dietro l'angolo di casa nostra, perché siamo davvero la Polonia è uno stato che fa parte dell'Unione Europea, no? Come lo fa parte anche l'Ungheria. E quindi questo c'è anche una bella scena dove appunto c'è questa famiglia di profughi con alle spalle la bandiera, cioè il simbolo dell'Unione Europea con le stelle, che rappresentano il cerchio stellato dell'Unione Europea. E non è tanto, insomma, la rappresentazione di questa storia di questi soldati non è poi neanche così tanto lontana da certe scene che ahimè vediamo in questi giorni su un altro fronte, che è quello medio orientale. Insomma, un film da vedere. Lo distribuisce al cinema Movies Inspired. E, quindi non immagino ci saranno una grande diffusione nelle sale, però ecco, andatelo andatelo a cercare.
Sì, nelle sale cittadine ci sarà.
Nelle sale delle grandi città, esatto, lo troverete sicuramente. Tu avevi scritto anche una recensione, giusto, in quel di Venezia, a questo film.
Sì, sì, sì. Sì, quindi mi ricordo, tra l'altro, no, perché sì, la visione mi colpì molto, sì. È anche un film non cortissimo, quindi sono quasi, se non erro, 2 ore e mezza, quindi è anche una visione molto...
Sì, anche molto lunga. Sì.
Esatto, anche da affrontare, però sì. Senz'altro credo sia un esempio molto equilibrato di cinema politico militante, perché... Poi ci tengo a ricordare che la Holland si è avvalsa anche della collaborazione, sì, di qualche co-regista, di qualche assistente, quindi il film di fatto è firmato, credo, da 3 persone. La che Holland, diciamo, esatto, è la titolare, però sì, e
che
le
ha
altre
supervisionato
due sono
al tutto,
entrambe donne.
Che hanno lavorato poi... sui vari fronti di questa, esatto, sì, di questa storia. Va bene, Nicolò. Ti ringrazio e
grazie,
io invito appunto chi ci sta ascoltando a seguirlo su Cinemando Blog e ci sentiamo prestissimo.
A presto.
Ciao.
Ciao a tutti.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove si segnalano code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A1 in direzione Bologna, incidente sulle corsie di sinistra al chilometro 297 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova. Sulla FIPLI verso Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code tra Scandicci e la Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Sul raccordo Siena-Firenze, rallentamenti per lavori tra San Casciano in Valdifesa e Firenze in Pruneta, verso Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Tornano i live al Brillante, il nuovo teatro operaio del Circolo Arci Lippi. Da febbraio a maggio 5 concerti che diventano un festival a cura di Arci Firenze e Music Pool. Sul palco Bobo Rondelli, Cristiano Godano, Zap de Lap e Fabrizio Bosso, Massimo Zamboni e Hugo Reis, Fatalist. Biglietti 16 euro, ridotto soci Arci 14, abbonamento per 5 serate 55 euro. Info su eventimusicpool.it, biglietti ticketone.it.
Nova Radio Città Futura, Community Radio.
Oggi l'insegnante ci ha parlato di un luogo chiamato Africa. Dice che mamma era una regina lì. Significa che noi siamo di sangue blu.
I don't need you to love me.
Buon pomeriggio. Mi serve una moglie.
Anche se dobbiamo separarci, tu e io abbiamo un solo cuore.
Vattene dalla mia terra!
Ti scriverò ogni giorno! Solo la morte potrà impedirmelo!
Oh, missili!
Mi sa che non hai parenti da queste parti.
17.32, siamo tornati in diretta con la settima sessione. Io saluto subito Simone Fabriziani, ciao.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato, è autore, ormai lo conosciamo bene a Worlds Today, lo sentiamo spesso in questo periodo, lo sentiamo spesso tutto l'anno, ma soprattutto in questo periodo perché, insomma, la strada per gli Oscar che si terranno tra poco più di un mese, l'11 marzo, forse me la ricordo stavolta la data, è l'11, sì.
Sì. Domenica 10 marzo.
Domenica 10, quando però da noi in Italia sarà l'11.
Esatto, quindi è giusta la tua informazione.
Sì, sì. Fuso orario italiano. E quindi appunto ci saranno poi altri, ti farò la domanda fatidica, chi è a distanza di poco più di un mese ancora in vantaggio rispetto agli altri. Prima però parliamo di un film che uscirà domani nelle sale, distribuito da Warner Bros. Il nome sicuramente vi dirà qualcosa, Il colore viola, è un nome che subito vi farà venire a mente l'omonimo film diretto da Steven Spielberg, e questa è un'altra rivisitazione dell'amato classico, diretta questa volta da Bills Bazzawelli, non so se l'ho detto bene, che comunque c'è, tra i produttori comunque figura nuovamente Steven Spielberg e anche Oprah Winfrey, insomma un nome molto, molto di peso in quel degli Stati Uniti. Lascio quindi a te la parola per raccontarci questo film.
Sì, allora, hai detto benissimo quando hai citato ovviamente il capolavoro di Steven Spielberg, film del 1985, tratto da un romanzo dallo stesso titolo, appunto Il colore viola, che è uscito nelle librerie di tutto il mondo 3 anni prima, quindi nel 1982. Il romanzo, appunto, è Il colore viola di Alice Walker, romanzo per il quale la Walker tra l'altro vinse il premio Pulitzer, che è probabilmente nel mondo dell'editoria il maggior riconoscimento in assoluto. E, romanzo che ebbe talmente tanto successo, soprattutto grazie al film di Steven Spielberg dell'85, che nei decenni successivi questo materiale è diventato anche un musical a Broadway. Il musical a Broadway ha debuttato nel 2005 negli Stati Uniti e da anni in realtà la Warner si rimbalzava un po' i diritti di sfruttamento appunto per portarlo sul grande schermo per la prima volta. E finalmente, ecco, l'anno scorso Blitz Bazawule, che è questo regista che in realtà ha all'attivo poche esperienze cinematografiche, ma in realtà a quanto pare comunque ha un background da produttore musicale, quindi in un certo modo comunque ha la musica nel sangue, quindi ha come dire interesse e passione verso la materia, si prende appunto le redini di questo progetto abbastanza ambizioso e porta sul grande schermo per la seconda volta appunto la storia di Alice Walker, che nel film di Spielberg fu appunto interpretata da attrici del calibro di Whoopi Goldberg e appunto Oprah Winfrey, che qui è produttrice assieme a Steven Spielberg. Purtroppo però devo dire che questo nuovo musical, Il colore viola, è lontano anni luce non soltanto dalla qualità appunto del cult movie di Spielberg. Ma a mio avviso purtroppo non funziona bene secondo me neanche come musical, perché per come la vedo io non c'è una visione artistica dietro la macchina da presa, quindi sia in fase di regia che secondo me di adattamento, che riesca a giustificare secondo me un musical teatrale che già in partenza non era esattamente, come dire, un successo del tutto orecchiabile. Quindi ecco, mi è sembrato un po' una riproposizione di una storia meravigliosa ovviamente, ma poco riuscita, perché molto meno musical di quanto dovrebbe essere, e quando è musical funziona poco. Ecco.
Diciamo che ci voleva un Justin Hurwitz della situazione per il comparto delle musiche, no? Penso appunto all'autore di La La Land. Ho detto bene Justin Hurwitz?
Si chiama? Il compositore.
Un personaggio di quel calibro per magari vedere e rivisitare queste canzoni, che però quelle sono. Giusto, sono le
canzoni del musical, quindi insomma, ecco, no, io credo che sia un problema di visione artistica, nel senso che a mio avviso forse per Il colore viola, per una materia così densa, importante, forse c'era bisogno di un adattamento di maggiore esperienza e talento, e con una visione sicuramente più inedita. Mentre il film purtroppo è molto dozzinale, secondo me, anche nella messa in scena, è più teatrale che non cinematico, e questo purtroppo è molto penalizzante anche per gli interpreti, che invece tra l'altro sono molto bravi. In particolare vorrei sottolineare il talento di questa giovane attrice di colore che si chiama Danielle Brooks, che molti forse conoscono per Orange is the New Black, la famosa serie di Netflix.
Come no?
Che qui interpreta il ruolo di Sofia, che era lo stesso ruolo che aveva Oprah Winfrey nel film di Steven Spielberg, che è un ruolo meraviglioso, tanto che la Winfrey fu premiata col Golden Globe nell'85, mentre Danielle Brooks qui riceve una nomination all'Oscar, che purtroppo è anche l'unica nomination all'Oscar che ha questo film, ed è un po' un peccato, perché effettivamente poteva dare molto, ecco, si può dare di più, visto che siamo sotto Sanremo.
Allora, l'assist per parlare di Oscar, dell'Oscar ce lo dà uno dei protagonisti di questo film, che è Colman Domingo, che tra l'altro è candidato all'Oscar per il ruolo che ha di Rustin, se non sbaglio si chiama il film.
Sì.
film Netflix, per farti appunto la fatidica domanda di cui anticipavo prima. Il colore viola non è presente in nessuna nomination, giusto? Non è annoverato tra i candidati all'Oscar. Ti faccio la domanda: a distanza di poco più di un mese ci sono stati i Golden Globe, ci sono stati i Critics Choice Award, poi ci sono stato anche qualcos'altro, adesso mi sfugge. Ci sono state le nomination, ovviamente, agli Oscar. Poco ci saranno i BAFTA, fine mese, giusto? Più o meno?
I BAFTA sono domenica 18, quindi
domenica 18, quindi tra una decina di giorni ci sono i BAFTA. La fatidica domanda che ti faccio alle 17:38 in diretta è: chi è il front runner per la corsa? Ovviamente stiamo parlando a miglior film. Noi eravamo rimasti con il pieno di candidature da parte di Oppenheimer, e è Oppenheimer di Christopher Nolan il 7 febbraio il super favorito ancora alla corsa degli Oscar, o qualcuno da dietro comincia a tallonarlo?
Allora, no, io al momento vi dico Oppenheimer senza ombra di dubbio. Non ci sono segnali di titoli che possano riprendere ovviamente terreno e batterlo all'ultimo secondo, anche se effettivamente queste settimane di stallo, in cui effettivamente non sta accadendo nulla perché non ci sono premiazioni, quindi bisognerà prendere i BAFTA, i SAG, insomma tutta quella.
C'è chi può lavorare sotto traccia, dici?
Ecco, io non vorrei che nel frattempo, sotto traccia, in questo periodo di stallo, effettivamente si stia formando un consenso verso magari altri titoli. Io lo trovo del tutto improbabile, perché tipo? Anche a livello statistico, io ti direi che potrei, forse i titoli che mi in un qualche modo mi danno quella sensazione al momento, ma ripeto, sono sempre su statistiche molto improbabili, per me Oppenheimer rimane fortemente favorito. Sono secondo me The Holdovers con Paul Giamatti, che è molto competitivo nelle categorie attoriali, ma anche nella sceneggiatura, quindi attori più sceneggiatura è una combo interessante. Ti direi addirittura American Fiction, che ha avuto un botto di nomination ai SAG e potrebbe portarsi a casa la sceneggiatura non originale, quindi facciamo molta attenzione a quello.
Che in Italia non è uscito ancora.
In Italia non ha ancora una data, purtroppo. Data. Quindi niente di nuovo sul fronte occidentale quanto in Italia. ed infine io rimango sempre su la minaccia Barbie, perché ho l'impressione che Barbie possa portarsi a casa qualcosa ai SAG Awards, cioè ai premi degli attori. Ecco, per il resto però sono ancora, diciamo, nella fase ovviamente di cui Oppenheimer è proprio il top,
è ancora il super favorito, assoluto. Il super favorito della situazione. Ricordiamolo che in tempi non sospetti tu lo scorso anno davi per favorito appunto Everything Everywhere All at Once, film che poi ha vinto. E quindi terremo come sempre il riflettore puntato anche sulla stagione dei premi, e ci risentiremo per i premi, ci risentiremo per il film. Tu ne hai parlato su qualche tuo sito di questo film, qualche recensione l'hai fatta?
E così possiamo... Del colore viola?
Sì, del colore viola.
Sì, uscirà domani per cinemaserietv.it.
Ah, bene, quindi rimandiamo al sito per maggiori approfondimenti sul film. Simone, io ti ringrazio come sempre e ci sentiamo alla prossima.
Ma come sempre grazie a te.
Ciao, ciao Simone.
Ciao, grazie, ciao.
Ma siamo sicuri?
Siamo sicuri. Tu tieni a bada gli sceriffi là dietro, che il resto penso io. È chiaro?
Fine settimana uscirà nelle sale italiane anche un film italiano dal titolo Runner. Ne parliamo in collegamento telefonico con il regista Nicola Barnaba, che è con noi collegato. Buonasera Nicola, benvenuto.
Buonasera, ciao a tutti.
Ciao, grazie di essere qua con noi. Allora, dicevamo appunto domani nelle sale questo film, un tuo nuovo film, una cosa diciamo abbastanza, non dico inedita, ma in Italia si vedono davvero pochi tentativi di film action thriller. Però prima appunto di parlare di questo, volevo che tu ci raccontassi di che cosa parla Runner, il film che esce appunto domani nelle sale diretto da te.
Allora, Runner, la figura del runner su un set cinematografico è praticamente il tuttofare, sono ruoli in genere presi da chi comincia a interessarsi di cinema e vuole fare un po' di esperienza sul set. E il film racconta appunto la storia di questa ragazza che era destinata all'atletica, dove però non trovava soddisfazione e ha deciso di provare col cinema e quindi svolge appunto il ruolo di runner su un set. In questo set succedono delle cose, cioè avviene un omicidio di cui lei viene accusata e quindi lei è costretta a, in questo caso, a dare fede al suo nomignolo, quindi al runner, a correre per non farsi catturare e soprattutto per cercare le prove che la scagionino e incastrino il vero colpevole.
Nel cast del film ci sono Matilde Joly nel ruolo appunto della protagonista e anche Francesco Montanari. Dicevamo prima che è raro, soprattutto negli ultimi anni, vedere un film italiano di questo tipo. Secondo te come mai in Italia si rischia poco con questo genere? Ti sei fatto una tua idea?
Io credo che ci sia poca fiducia nelle nostre capacità e soprattutto ci sia la problematica dei budget, che chiaramente questi film sono più complicati e quindi più costosi.
Anche a livello produttivo, diciamo, ecco.
Sì, sì, assolutamente. Sì. E quindi, insomma, si tratta di investimenti grossi da parte dei finanziatori e dei produttori, e quindi molto spesso, diciamo, si preferisce restare nella comfort zone e fare film un po' più sicuri, tra virgolette, nel risultato. Poi ogni tanto c'è qualche matto come me che incontra qualche matto come il produttore che decide, no, vabbè, allora tentiamola, rischiamo, vediamo che succede.
Un matto ma anche un coraggioso, possiamo dire, in un certo senso, sì, nel senso positivo, ecco. Va bene, allora noi invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, amanti di questo genere di film, a dirigersi nelle sale a partire da domani, dove appunto troveranno tra le varie scelte nel fine settimana anche il film di Nicola Barnaba, Runner, con Matilde Joly e Francesco Montanari. Nicola, io ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie per il film.
Grazie, in al lupo.
Ciao.
Sono Jane.
Sono John. Carta di credito, certificato di matrimonio. Siamo sposati?
Sì, adesso siamo sposati.
Ci hanno detto che eravamo in coppia solo all'ultimo colloquio.
È una vecchia tattica del KGB. Attiri meno l'attenzione in coppia.
Davvero romantico.
E di che cosa vi occupate?
Siamo ingegneri
informatici.
Somministrare una dose di siero, niente vittime.
Cosa? Pensate che se l'agenzia non vi avesse accoppiati sareste compatibili?
Sei seduta sotto un riparo che ho costruito io.
Torniamo in diretta alla settima sessione, 17:46. Saluto subito Federico Vascotto. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovato e ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato anche a te. Prima di passare appunto di parlare della serie TV della settimana di cui abbiamo appena ascoltato un pezzo di trailer, volevo dire due cose. Prima di tutto saluto la mia amica Martina che in questo momento, caro Federico, si trova a Chiang Mai, sai dov'è? In Indonesia. No, in Thailandia, scusa, ho detto una cavolata. Si trova in Thailandia. Buon per lei, a 30 gradi, se la sta godendo come pochi. Quindi un saluto, un abbraccio a Martina. Seconda cosa volevo fare, beata lei, facciamo una precisazione, cioè un'aggiunta a quella telefonata di prima con il regista Nicola Barnaba per il film di Runner di cui abbiamo appena parlato poco fa, perché
No, ci tenevo solo ad aggiungere che il film in Toscana sarà proiettato a Luci Lux, o Lux che dir si voglia, di Campi Bisenzio in provincia di Firenze. Lo trovate lì, ecco perché non l'avevamo detto prima. Ok, fatte queste due cose, veniamo a noi, caro Federico, ti ritroviamo questa settimana. Ti sei riposato la scorsa? Ci siamo.
Sì, dai, sono pronto.
Sei pronto e carico come sempre. Ci fa piacere ormai ascoltarti tutti nel nostro, ormai sei un'abitudine. Se non ti sentono i nostri ascoltatori si disorientano, quindi è bene.
Che è successo?
Che ha fatto Federico? Anzi, approfitto per salutare Elisa Torsiello, restando in casa Movie Player, che ha la scorsa puntata abbiamo parlato insieme a lei di Masters of the Air. Però noi quest'oggi parliamo di una serie il cui nome forse vi dice già qualcosa, vi dice forse più di una cosa, vi fa venire a mente forse anche più di una cosa, cioè vi fa venire a mente forse un film di Hitchcock. E diciamo, per i più giovani, per chi non conosce la filmografia di Hitchcock, probabilmente gli verrà a mente il film di Brad Pitt e Angelina Jolie, ormai saranno passati più di una dozzina d'anni, più o meno?
E anche di più, perché del 2005, sono 20 anni fa.
Porca miseria, 20 anni fa, caspita.
Ti rendi conto?
Mamma mia, 20 anni fa, io più 12 già, ho detto, sarà 12, no, 20 anni fa. Mr. e Mrs. Smith che torna in formato serie televisiva su Prime Video con un certo Donald Glover.
Esatto, sì. Allora, intanto al volo saluto anch'io Elisa, collega di Multe, che stimo moltissimo, sono contento che c'è stata lei, insomma, la scorsa settimana, mentre io non potevo, ma immergiamoci subito invece in questo nuovo Mr. e Mrs. Smith. Allora, come hai detto giustamente tu, per chi conosce meno, insomma, la filmografia di Hitchcock, anche uno dei suoi film meno conosciuti, comunque Signore e la Signora Smith, viene sicuramente in mente il film del 2005, ma perché? Perché fu celebre non solo perché riuniva sullo schermo appunto due attori insomma carichi di fascino e di carisma come Brad Pitt e Angelina Jolie, ma perché fu anche un set galeotto, perché come sappiamo è lì che nacquero i Brangelina sostanzialmente, no? La loro storia d'amore anche fuori.
Si dice che è scoppiata lì la loro...
È interessante questa cosa, che poi è diventato un matrimonio e poi anche un divorzio, ed è interessante questo... davanti e dietro le quinte, perché un po' quello che succede ai loro personaggi nel film e ai nostri protagonisti della serie Prime Video, che è già tutta disponibile. Io avevo visto i primi episodi, la prima metà, in anteprima sono 8 in tutto, non sono riuscito ancora in questi giorni a vedere la seconda metà, quindi questo mio giudizio è basato, diciamo, sulla prima metà, ma mi sembra di capire da quello che leggo in giro che la formula è rimasta quella, ecco, non è cambiata più di tanto nella seconda metà. Allora, che succede? Questa doveva essere una serie che era scritta e interpretata, quindi davanti e dietro le quinte, di nuovo torniamo con questa doppia faccia della medaglia, essere appunto scritta e interpretata da Donald Glover, un certo Donald Glover che... tutti conosciamo dal ruolo di Troy in Community e poi dalla meravigliosa serie Atlanta, che ha anche lì scritto e interpretato sulla scena rap appunto di Black di Atlanta. Per Prime Video aveva già fatto Sciame, di cui avevamo parlato proprio qui in radio, se ti ricordi, insomma,
sì,
Daniele,
consigliandola, sì,
andando sul lato tossico del fandom della musica, e questa volta invece si era buttato, sempre grazie all'accordo con Prime Video, in questo riadattamento in chiave episodica del film cult del 2005, solo che era fatto giustamente a modo suo. E che è successo però? Inizialmente era stata ordinata serie con accanto a lui niente meno che Phoebe Waller-Bridge, altro nome insomma conosciuto e incisivo dal punto di vista femminile, no, della sua stessa generazione, e che già con Prime Video aveva creato quel gioiellino,
sì,
che è Fleabag.
Beh,
purtroppo durante insomma la produzione si sono resi conto i due di avere due visioni evidentemente troppo antitetiche di dove volevano andare, no, come linea creativa, diciamo, editoriale della serie, e quindi Phoebe Waller-Bridge, senza insomma grandi tragedie, ha lasciato il progetto, lasciando Donald Glover, che a quel punto si è trovato a dover portare davanti e dietro la macchina da presa due donne che non fossero la stessa, insomma, sostanzialmente due nomi sicuramente meno conosciuti comunque di Phoebe Waller-Bridge. Dietro le quinte si è portato Francesca Sloan, proprio da Atlanta, e tra l'altro si è portato anche il regista
principale di Atlanta, che ha diretto i primi episodi di Mr. e Mrs. Smith, e davanti invece la macchina da presa è stato affiancato da Maya Erskine, che è poco conosciuta da noi, ha fatto una serie in America che si chiama Pencil Thin, e diciamo più con questo ruolo si farà conoscere sostanzialmente agli spettatori italiani. Che succede? La serie si differenzia dal film cult con i Brangelina, perché lì sostanzialmente la trama qual era? C'era questa coppia sposata in crisi che scoprivano reciprocamente di essere entrambi degli agenti segreti di due agenzie diverse e di avere l'ordine di uccidersi reciprocamente sostanzialmente, e quindi a quel punto diventava un action pieno di scene appunto d'azione, pieno di fascino, pieno di momenti ad alto tasso, insomma, sia adrenalinico che passionale, in cui i due dovevano sostanzialmente cercare di farsi fuori a vicenda per obbedire agli ordini delle rispettive agenzie. In questo caso invece li conosciamo i due, Mr. e Mrs. Smith, che vengono arruolati dalla stessa agenzia in un modo insomma tutto particolare, e che sostanzialmente sanno quindi della doppia identità dell'altra persona, sanno molto poco però sulla vera identità dell'altra parte della coppia, e devono fingere di essere una felice coppia sposata nella periferia di New York e iniziare una serie di missioni in coppia per, come dire, consolidare il loro finto rapporto. Ovviamente, come è prevedibile che succeda, il loro finto rapporto diventerà un po' meno finto, insomma, col passare delle puntate, e dovranno a quel punto capire se la cosa più pericolosa è il matrimonio e quindi il rapporto personale, oppure quello professionale, cioè come mantenere anche un equilibrio, no? Tra la parte sentimentale, se finiscono per tenere l'uno all'altra, e la parte professionale delle missioni da compiere. Il taglio non è quello action e passionale del film, ma un taglio molto più autoriale che solo Donald Glover insomma poteva dargli, con diciamo un ritmo più cadenzato, ci sono molti silenzi, molti sguardi, molti primi piani, c'è un'attenzione della regia per far vedere proprio la nascita di questo rapporto. È come se loro ci prendessero per mano, noi spettatori, e ci accompagnassero in questa loro, una sorta di destrutturazione della rom-com, come giustamente qualcuno l'ha chiamata, insomma una commedia romantica alternativa, un po' Spy Story, che però non ha appunto tutto quell'allure, diciamo, che aveva avuto il film ormai 20 anni fa. Come
quindi mi pare di capire che bisogna un po' pazientare per entrare nel vivo.
Appena il terzo episodio fa intravedere le potenzialità, secondo me, della coppia, sì, anche come chimica. Io non ho apprezzato tantissimo questa scelta, perché pur amando lo stile di Glover, sì, forse in questo caso, anche se portano un nuovo punto di vista al genere sionistico, che come sappiamo insomma ormai, no, va per la maggiore, ne abbiamo viste di tutti i colori, sì, devo dire che secondo me i due protagonisti dovevano essere amati, cioè dovevano colpire fin da subito, questo secondo me non succede,
non
ci vuole un po' per entrare nella loro... E per quanto sia, cioè, si punti sul tono realistico, no, quindi... Sì. Proprio come loro devono abituarsi l'uno all'altro, noi ci dobbiamo abituare a loro da spettatori, ecco. Okay. Però, nonostante tutte queste attenzioni, secondo me ci voleva più mordente e più ritmo, ecco, narrativo. E secondo me è impossibile, vedendo la serie, se uno sa del primo ordine di cui abbiamo parlato prima, non chiedersi come sarebbe stata se ci fosse stata
l'altra.
Perché
vero,
ha un carisma,
Phoebe,
insomma, lo sappiamo, sia davanti che dietro la macchina da presa notevole. Quindi
tutte
queste due menti cosa avrebbero tirato fuori?
Tipo un what if.
È interessante avere questo punto di vista sia davanti che dietro la macchina da presa.
Magari in un prossimo futuro Phoebe Waller-Bridge farà una Mr. e Mrs. Smith senza Donald Glover, ma scegliendo lei un altro partner. Vediamo la sua versione.
Tipo rivincita. Ecco, cito un'ultima cosa da segnalare. Però un punto forte sicuramente della serie sono le guest star,
sì,
io non nomino proprio per non rovinare la sorpresa agli spettatori, ma preparatevi a dei nomi, cioè, incredibili,
sì,
che appaiono anche per soli pochi secondi. Beh, io non so come hanno fatto in questi otto episodi a prendersi tutta sta gente, ma non manca nessuno praticamente,
sono molto curioso, questa cosa non lo sapevo, non ero molto invogliato proprio leggendoti sul sito Movie Player,
però questa cosa, l'ho segnalata anche lì, perché effettivamente
non me la ricordavo, ecco.
Si vedono delle gestali incredibili, che anche io alla prima visione dicevo ma sono loro, poi sono andato a controllare perché mi pareva impossibile, no, che anche per poco ci fossero quei nomi lì, oppure magari erano attori che gli assomigliavano, invece no,
non era che era l'intelligenza artificiale famosa, che...
esatto, invece
sono loro in carne ed ossa. Bene, questo mi ha messo curiosità per vederla, la caccia alla guest star. Va bene Federico, rimandiamo come sempre alla tua recensione su Movie Player e noi ci sentiamo la settimana prossima.
Perfetto, ti ringrazio. Ciao Daniele,
grazie, ciao a te. Ciao, ciao Fede. E ringraziamo Federico Vascotto come sempre per la sua puntualità, per la sua precisione, per le serie televisive. Sono le 17.58, siamo arrivati in conclusione anche di questa 19ª puntata, che potete riascoltare già da domani sul sito novaradio.info e poi da venerdì anche sulle principali piattaforme Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Questa puntata e anche tutte le precedenti e anche quelle che verranno. Vi auguro una buona serata, ci sentiamo mercoledì prossimo.